La Mishmarà, usi e costumi nella tradizione romana e tripolina, conferenza tenuta al Keren Kayemet di Roma il 10 maggio 1994, Rav Vittorio Della Rocca e Rav Shalom Bakhbut, digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006.
Allora, facciamoci questa Mishmarà e prima di iniziare questa Mishmarà volevo ricordare che questa riunione si apre sotto dei meravigliosi auspici. Questa sera è Rosh Chodesh, Abalo de Shalom, è Cabernese, che vengo su di noi come segno di pace e di tranquillità. È uno Rosh Chodesh direi piuttosto speciale, perché è Rosh Chodesh Sivan, cioè è il capomese di Sivan, il mese nel quale vennero date le Aseret HaDibarot, cioè i 10 comandamenti. Quindi è un mese non soltanto particolare, ma che con le Aseret HaDibarot vedrà praticamente la conclusione di quella libertà che fisicamente è stata data al popolo di Israele con l'uscita dall'Egitto, e che quindi con il Shavuot, che festeggeremo a Dio piacendo domenica sera, viene a completarsi questa libertà con le Aseret HaDibarot, dicendo che devono essere la libertà spirituale. Non ci può essere naturalmente un popolo senza libertà fisica, non ci può essere un popolo senza una terra, non ci può essere un popolo senza una legge. E di questo che noi parleremo, diciamo così, brevemente a proposito del Mishmarà questa sera, vedremo un po' questa Mishmarà come è nata a Roma, perché prende questo nome e soprattutto come è strutturata. Toccheremo anche, diciamo così, il tasto di quello che è il maggior protagonista della Mishmarà, cioè Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, e quindi vedremo una bellissima, meravigliosa poesia che è per Echare la Sonno, che noi tutti recitiamo non soltanto nella Mishmarà, ma soprattutto a Rosh Hashanah, prima del suono dello Shofar, e fa parte della ultima Selicà che recitiamo la sera di Kippur a Neilah. Perché è voluto dire appunto Rosh Hashanah, è voluto dire Kippur, per dimostrare che questa Mishmarà che noi ebrei romani recitiamo ha una strutturazione con delle poesie, con passi di Torah veramente eccezionali. Per gli ebrei romani naturalmente la Mishmarà significa il canto, significa il motivo della Mishmarà stessa, questo motivo allegro, questo motivo che vede la partecipazione praticamente di tutti, anche dei più assimilati, la partecipazione anche di coloro che magari purtroppo non sanno dire Shema Israel, ma il canto della Mishmarà lo conoscono. D'altronde noi sappiamo che il canto, cari signori, è stato sempre uno degli elementi per avvicinarci a Kadosh Baruch Hu. Non dimentichiamo il movimento cassidico nato appunto nel 1700 con il Baal Shem Tov, vediamo appunto che il movimento cassidico non dava tanta importanza alla cultura, cosa che naturalmente verrà contrastata dai Mitnagedim, cioè da coloro che contrastavano questa idea, ma dava importanza a che cosa? Al canto, dava importanza alla musica, dava importanza al ballo, basti pensare appunto ai canti cassidici, il ballo cassidico, il teatro cassidico. Ora, abbiamo parlato un pochino di questo, abbiamo parlato così, accennato brevemente al movimento cassidico, al Baal Shem Tov, ma vediamo cosa facevamo noi romani di Roma, in questa Roma, dove praticamente da 350 anni eravamo sotto gli sbirri, diciamo così, della Chiesa, e quindi non c'erano grande libertà di movimenti. Eppure noi ebrei romani, popolo di sfracciaroli, abbiamo saputo mantenere certe tradizioni che oggi vengono, almeno così mi raccontavano in Eretz Israel, vengono effettivamente invidiate in Eretz Israel stesso. Certo, fare la Mishmarà non è una pagina, non è studiare una pagina di Talmud, non è studiare una pagina di Zohar, ma sta a dimostrare questo attaccamento che noi ebrei romani abbiamo sempre avuto a certe istituzioni, a certe cerimonie, che praticamente abbiamo sempre sentito che non si poteva esaurire tutto in una mangiata di pizza e biscottini, ma prima di pizza e biscottini andavano dette parole di Torah. Adesso vedremo tra poco appunto come è strutturata questa Mishvarah. Leggo qualcosa dalla mia tesi rabbinica, perché io, romano di Roma, sembra che la mia famiglia sia da 2000 anni qui, ho sentito di scrivere la mia tesi appunto su usi e costumi della comunità di Roma, nel folklore e in certe istituzioni. Nascita. Dice, la nascita di un bambino viene annunziata il venerdì sera successivo con il canto del maschil mishtam. Tale cerimonia veniva chiamata dagli ebrei romani con il nome di Shura, e non, come qualcuno ha sostenuto, Shira, perché partecipavano alla cerimonia. Shura significa fila, e sembra che il padre del bambino, i nonni del bambino e i parenti tutti si mettevano praticamente in prima fila, quindi Shura significa fila, perché prendevano il primo posto appunto al Betta Knesset. Il Betta Knesset, notate bene, che loro frequentavano. Il Betta Knesset, che a volte era motivo di litigio, perché a Roma avevamo le cinque scuole, e a volte avveniva che il nonno del bambino facesse parte di una scuola, di un Betta Knesset, scuola nuova per esempio, mentre l'altro nonno faceva parte di scuola catalana. Sappiamo tutti che scuola catalana era la scuola degli amiciosi. Per cui questo nonno, naturalmente di scuola catalana, non poteva ammettere che il Martin Mistam si cantasse in un altro Betta Knesset. Ma non c'era niente di male assolutamente che si cantasse in due Betta Knesset. Quindi, ma c'era, però il problema esisteva. Il problema esisteva perché? Perché naturalmente il padre del bambino voleva ai suoi lati quelli che erano i due, che dovevano essere i due sandakim, cioè i due compari. Ecco quindi la lite a quale Betta Knesset si doveva andare, e si doveva andare a sentire la Shura. Il padre, i compari e i parenti, ed essi mettevano in prima fila Shura e in piedi durante la recitazione dell'inno, e ciò per dare modo ai fedeli di augurar loro, alla fine della preghiera, il Mazal Tov. La sera precedente la circoncisione è antico uso della comunità di Roma di fare un cerimoniale, che non ritroviamo in altre comunità italiane, durante il quale vengono letti passi della Bibbia e inni particolari. Questo cerimoniale prende il nome di Mishmarah, veglia. Il termine, molto antico, si ritrova già sia nella Bibbia che nei libri tradizionali, in particolar modo nella Mishnah, ed esso ha assunto presso gli ebrei di Roma lo stesso significato del suo sinonimo, Ashmurah, Ashmoret, dal Talmud babilonese trattato di Berachot. C'è da chiedersi ora, quando è stato introdotto all'uso della Mishmarah per la prima volta in Italia ed in particolare a Roma? Dall'opera di Leon da Modena, da notare che il maestro, questo l'ho visto nell'archivio di Venezia, nell'archivio della comunità di Venezia, il maestro di Leon da Modena era un certo Della Rocca. Dall'opera di Leon da Modena si rileva che già ai suoi tempi era diffusa la Mishmarah in Italia. Siamo nel 1500-1600. Infatti così egli scrive: la notte precedente al giorno della circoncisione si chiama della veglia, perché quelli di casa vigilano tutta la notte a far guardia alla creatura nata, e vanno la sera gli amici a visitare il padre del nato e donne alla madre, e si fa allegrezza quella sera e ricevimenti. Interessante notare che tale usanza è ricordata anche nei libri degli apostati, morosini e medici. Da tutti i libri sopracitati, appartenenti al XVII secolo, si può rilevare che in Italia la Mishmarah non era soltanto un'occasione per vegliare e custodire il neonato, ma tempo di studio e di approfondimento. Dei testi sacri. Lo scopo ed il motivo di questa veglia e custodia del bambino vanno ricercati nella religiosità popolare, la quale teme che il bambino sia attratto dalle lusinghe della dea notturna Lilith.
Immagino che Bob Pascucci parlerà di Lilith.
Allora sorpassiamo, sorpassiamo su questa Lilith, perché ci sarebbe naturalmente da fare un seminario su questo. A salvaguardia di ciò, essi mettevano ai quattro angoli della stanza della partoriente dei quadretti o bollettini, che oggi ritroviamo solo nei negozi di alcuni ebrei romani, sui quali erano contenute delle formule ed insieme dei nomi degli angeli protettori dei neonati e nemici della famigerata demone Lilith. I nomi dei tre angeli sono legati alla nota leggenda di Adamo e Lilith, riportato nell'antico Midrash Alfabeta de Ben Sirà. Ai nomi dei tre angeli veniva aggiunta anche la frase Adam Bechabba Kutz Lilith. Nacque così l'alchemia, cioè l'amuleto a protezione dei bambini. Al mattino seguente si svolge la frase. Deve essere stata Lilith. Ma no, la sto pensando. Saranno che. Però guarda, se è Lilith si deve essere sbagliata, perché ce l'aveva, no, ce l'aveva con i bambini maschi, capisci? Ora vediamo, cari signori, vediamo come è strutturata la Mishmarà. Quindi abbiamo visto il lato storico, abbiamo visto che questa Mishmarà, con il nome appunto di Mishmarà Veglia, che in altre parti del mondo si chiama o la notte dello Zohar o si chiama l'Illud, cioè serata nottata di studio, vediamo appunto come è strutturata naturalmente da circa 300 anni, quindi noi non abbiamo cambiato che cos'è una virgola da come l'abbiamo da almeno 300 anni. Quindi si inizia con, sto parlando naturalmente della Mishmarà che riguarda la veglia che si fa al bambino della Milana, e non naturalmente della Mishmarà che noi facciamo nella stessa prima Mishna per altre occasioni liete. Perché? Perché in altre occasioni liete è tutto naturale che saltiamo tutte quelle parti che riguardano proprio la Milà. Quindi che non si dica il bambino qui ha rinunciato, non ha rinunciato niente, soltanto che per la Milà è naturalmente molto ma molto più lunga. E allora iniziamo appunto con dei salmi, con quello che dice il nostro aiuto nel Signore, creatore del cielo e della terra. Quindi noi non potremmo assolutamente iniziare una nottata di studio non citando quello che è Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz, questa affermazione assoluta di un Dio unico, di un Dio creatore di tutto ciò che ci circonda, non soltanto creatore ma organizzatore e ordinatore. Quindi detti alcune frasi di questi salmi, noi recitiamo dal libro della Genesi 17, recitiamo tutta la parasha che riguarda praticamente il Berit Milah, cioè il patto della circoncisione. Berit Milah che inizia con Vayi Avram ben tishishana beteshashanim, cioè la Milah fatta al nostro fatta, lui se la fece da sé, a 99 anni, e quindi la Milà del figlio Ismaele e la Milà del figlio Issacco. Come con tutti saprete, appunto Ismaele, quando gli venne fatto l'annuncio ad Abramo di circoncidere la sua progenie, a lui non fu dato il comando di circoncidersi, ma fu dato per le generazioni future, Abramo per dare naturalmente l'esempio, perché i capi devono naturalmente dare sempre l'esempio, a 99 anni circoncise se stesso, per dare non soltanto l'esempio, ma per dimostrare quello che era l'importanza di questo berit, l'importanza cioè di questo patto. Qual è praticamente uno dei tanti significati che i nostri rabbanim danno al berit milà? Tra i tanti significati c'è questo, cioè il popolo di Israele che stava per nascere, Abramo praticamente è il patriarca di questa che sarà per il momento una famiglia, ma che conoscerà bene diventerà popolo, doveva dare un esempio che per cui già aveva dato sentore con Caino e Abele, cioè la Shefitut Damim non doveva assolutamente avvenire, cioè non si doveva assolutamente uccidere e nemmeno per fare un sacrificio alle varie divinità. Noi sappiamo che i popoli limitrofi ad Abramo usavano sacrificare i loro figli maschi e le loro femmine al dio Baal e alla dea Astarte. E allora che cosa dice Kadosh Baruch Hu? Voi popolo di Israele, naturalmente che cosa dice è un'interpretazione rabbinica che ben si intenda. Voi popolo di Israele siete abituati praticamente a vedere gli altri popoli che sacrificano i loro vivi, i loro figli, che praticamente muravano la loro figliolanza, il loro decor con la figlia illibata, la sacrificavano alla dea Astarte. Va bene, sacrificatemi pure qualcosa. Datemi qualcosa praticamente che sta a rappresentare carne e sangue, bakar badan. Ed ecco praticamente il Berit Milà. Il Berit Milà, ma che era detto praticamente da un profeta di Israele, Bo'amallah di Damai Sai, dice praticamente questo sangue non sarà altro che l'elemento della tua vita. La vita cioè non una vita fisica, ma una vita soprattutto spirituale. Una vita cioè di distinzione rispetto a tutti gli altri popoli della terra. Gli altri popoli della terra uccidevano. Ecco che Kadosh Baruch Hu dice al popolo di Israele, offrimi pure qualcosa di tuo figlio, ma assolutamente non offrirmi tutto tuo figlio. Ecco quindi che noi nella Mishvara cerchiamo di approfondire certi concetti e quindi ci soffermiamo soprattutto, dicono i Rabbanim, a proposito di questa parasha, su un concetto fondamentale. Dice strano, si chiede un rabbino, dice qui nella Torah c'è scritta a proposito della Milà, soltanto dopo la Milà dice Saminti ye in Adonai Elohecha, cioè si integro, si completo con davanti al Signore tuo Dio. Si chiede questo rabbino, ma per completezza bisognerebbe intendere il bambino che è nato come Kadosh Baruch Hu ha voluto che fosse nato, cioè completo, completo anche del prepuzio. Dice no, si risponde, dice una persona completa soltanto quando è capace di dare. E quindi il padre vuole dimostrare a Kadosh Baruch Hu prima e al mondo dopo che ha saputo dare, e quindi soltanto quando ha saputo dare sarà divenuto tamim, sarà divenuto integro, sarà divenuto completo. Quindi una volta letta la parasha entriamo appunto nella haftarà. Dedibarti alla nevim de anofika zonir bedu ubiada nevim adamè. Quindi recitiamo praticamente l'Aftarà che riguarda Eliyahu Hanavi, è un altro grandissimo protagonista della Mishmarà prima, direi, cioè, scusate, della Milà prima e direi anche della Mishmarà. E infatti si usa portare nella casa dove avverrà il Berit Milà, si usa portare la sedia di Eliyahu Hanavi. E tanto quello che è scritto in questa sedia, Ben Kurzaya de Eliyahu, questa è la sedia di Eliyahu, e si usa mettere la mattina il bambino vicino alla sedia di Eliyahu, con aperto il libro, noi ebrei la mano possiamo aprire il libro, con la parasha di Pinehas. Di Pinehas che praticamente si comporta come si comporterà Eliyahu a Navi, cioè come si comporta Pinehas, avrà gelosia praticamente di Kadosh Baruch Hu, ma gelosia naturalmente positiva, che sia ben chiaro, ma sarà geloso di Kadosh Baruch Hu, cioè dell'unità di Kadosh Baruch Hu, che venga calpestata dal mitzvah che Kadosh Baruch Hu ha dato. E così praticamente Eliyahu Navi. Quindi Eliyahu Navi, che secondo la concezione cabalistica non è mai morto, sarà colui che annuncerà la venuta del Mashiach. Ogni bambino con il suo Berit Milà, cioè una volta entrato nel patto di Abraham Avinu può potenzialmente essere il Mashiach. Ecco perché noi mettiamo la sedia di Eliyahu Hanavi e recitiamo la Mishmarah nella stessa stanza, possibilmente, nella stessa stanza dove c'è il Kissè di Eliyahu Hanavi. E quindi leggiamo l'Aftarah di Eliyahu, intanto Eliyahu Hanavi sarà colui che annuncerà la venuta del Mashiach. Quindi, Barefu Amin Eloenu, via Shkinu Kote Ilato, recitiamo appunto questo passo del Salmo 46, venite alle sue porte con canti di ringraziamento, nei suoi atri con canti di lode, benedite il suo nome. Il Salmo che recitiamo subito dopo è l'Anaseach alla Sheminit. Sheminit, come tutti sapete, Shemona, Shmone, significa a 8, cioè il direttore del coro su uno strumento a 8 corde. Quando è che avviene il Berit Milah? Naturalmente, a meno che non ci siano delle cause per cui la Milah deve essere rimandata, e guardate bene, generalmente viene rimandata di 8 in 8, a meno che, naturalmente, non di Shabbat, non di Moed, eh?
Secondo
le mani, sì, di 8 c'è il cipolle a letto, infatti, nel cipolle a letto di 8 in 8, no, il Sultan Aruk dice naturalmente se il bambino è stato toccato da qualcosa che può essere guarita immediatamente si fa subito al più presto, ma se invece l'Ittero, per esempio, che dura alcuni giorni, è preferibile rimandarla di 8 giorni in 8 giorni. Quindi la Nasiach alla Sheminit, c'è un bellissimo Midrash che dice che questo salmo è composto per la Milà a 8 giorni di David Amelech, cioè del re David, o alcuni dicono addirittura che l'abbia composto lui per nell'ottavo giorno della sua Milà. Naturalmente un Midrash, beh, è insomma fino alla Midrash, insomma dal Midrash non si può assolutamente estrapolare una halakha. Una volta detto questo, l'annunziata alla Sheminit, diciamo alleluia, alleluia, o de Adonai Becholevav. Perché si è scelto questo salmo? È inutile che io stia qui a ricordare che tutti i salmi sono belli, che tutti i salmi sono importanti, ma oltre ad essere un salmo di gioia, qui abbiamo Shalach Le'amo, Pegut Shalach Le'amo, Sibal Le'olam Berito, cioè ha comandato in eterno Berito, il suo patto. Quindi c'è la parola Berit, e qual è praticamente il patto per eccellenza? Noi ebrei con Kadosh Baruch Hu abbiamo fatto più patti. Adesso diciamo che molti di noi non sempre abbiamo rispettato tutti, però abbiamo fatto più patti, il patto appunto con Noah, il patto con Abramo Avinu, il patto del Sinai. Ecco che il patto per eccellenza però rimane che cosa? Il Berit Milah. Quindi essendoci la parola Berito, abbiamo incluso questo salmo per... Quindi c'è una bellissima composizione attribuita a Rabbi Elazar, figlio di Rebbe Moshe, a Sari, di origine sefardita, vissuto nel XVI secolo, che è Yudit Nefesh Abarachman, che tutti noi leggiamo, o dovremmo leggere, il venerdì sera. Ecco Bar Yochai. Cioè questo canto da tutti noi è familiare e vedremo il motivo. No, sto prendendo troppo tempo. E quindi recitiamo Bar Yochai. Che cosa ha fatto di grande Bar Yochai? Vediamo dalle pagine del Talmud, indiscutibilmente il Talmud parla tantissimo di Bar Yochai, ma io ho preferito questa sera citare una pagina del Talmud di Shabbat, cioè la Masafà di Shabbat, il trattato di Shabbat, in caso vuole che sia pagina 33, Lag, e vedremo il nesso che c'è da questa pagina, Lag 33, e Shimon Bar Yochai, Lag Baomer, cioè Lag Baomer, il 33° giorno dell'Omer, si va appunto sulla tomba a rendere omaggio alla tomba di Bar Yochai. E vediamo il Talmud che cosa dice? Shimon Bar Yochai si nasconde davanti ai romani. Rabbi Yochai, Rabbi Yose e Rabbi Shimon sedevano insieme. E Yuda, un figlio di Gerim, un figlio di proseliti, sedeva presso di loro. Ora io non ho assolutamente niente, ma lo dico con tanta sincerità, non ho assolutamente niente nei confronti dei proseliti, ma guardiamo come si comporta il motivo per cui qui il Talmud ci dice figlio di proseliti. Stiamo bene attenti. Rabbi Yuda cominciò e disse: come sono belle le opere di questo popolo di Roma, essi hanno costruito mercati, ponti e terme. Rabbi Yosef tacque. Rabbi Shimon Bar Yochai rispose e disse: tutto ciò l'hanno costruito solo per propria necessità, mercati per metterci le prostitute, terme per divertirsi, ponti per non pagare il dazio. Allora andò Yuda, il figlio dei proseliti, e riferì le loro parole, ed esse giunsero alle orecchie del governo. Essi dissero: Yehuda che ha lodato venga innalzato, José che ha taciuto venga esiliato, Shimon Bar Yochai che ha criticato venga giustiziato. Ora signori, chi andare a fare il pettegolezzo? Il figlio dei proseliti. Cosa diciamo noi a Roma? Quando vediamo qualcuno che ci è estraneo, non fa davare. Non abbadderà davare, cioè non fare parola. Perché? Perché evidentemente i proseliti, almeno quelli di allora, erano così pericolosi, e molto probabilmente la Berakha di Golamashinun, Golamunun, è nata anche in quel periodo contro i delatori, contro le spie, proprio perché erano costoro che, conoscendo usi e costumi ebraici, diventarono i più pericolosi nei confronti, cioè contro gli ebrei e a pro del governo di Roma. Shimon Bar Yochai e suo figlio andarono e si nascolsero nella scuola. Sua moglie ogni giorno portava loro un pane e una brocca d'acqua ed essi mangiavano. Ma quando la persecuzione romana fu sempre più feroce, egli disse a suo figlio: le donne sono volubili, forse la tortureranno e lei ci tradirà. Allora andarono e si nascolsero in una grotta, ecco la famosa grotta di Shimon Bar Yochai, e avvenne un miracolo, e per loro furono creati un sarrubo e una fonte d'acqua. Essi solevano svestirsi e starsene dalla sabbia fino al collo, questo perché? Perché dovevano pregare, quindi noi sappiamo che quando la nudità non si può assolutamente vedere, no? E quindi avevano paura che questi non sapevano quanto durasse la persecuzione e quindi gli si consumavano i vestiti. Ecco che quando non ne avevano bisogno se li toglievano. Studiavano tutto il giorno, all'ora della preghiera si rivestivano, si coprivano e pregavano. E poi di nuovo si svestivano affinché gli abiti non si consumassero. Essi stettero 12 anni nella grotta. Allora venne Eliahu Anavì e si pose all'entrata della grotta e disse: chi rende morto a Bar Yochai che l'imperatore è morto e la persecuzione è cessata? Allora uscirono, videro uomini che aravano e seminavano. Allora lui disse: ma guarda che stolti che sono questi, lasciano la vita eterna e si occupano della vita terrena. Guardate a che concezione era arrivato praticamente Shimon Bar Yochai, come lo avevano ridotto, o negativamente possiamo dire, o positivamente, questi 12 anni nello stare nella grotta. Cioè lui non capiva più praticamente che cosa significasse lavorare
e non dedicarsi 24 ore su 24 ore allo studio della Torah. Non dimentichiamoci appunto che lo Zohar viene attribuito, il libro dello splendore, no? Il libro appunto della Kabbalah viene attribuito a Shimon Bar Yochai proprio composta in questi 12 anni che lui stesse nella grotta. E riprende Shimon Bar Yochai: ogni luogo cui essi guardavano bruciava subito. Allora risuonò una voce dal cielo e disse loro: siete usciti solo per annientare il mio mondo. Questa risposta è meravigliosa. Noi abbiamo letto queste sere nei Pirkei Avot, nelle massime dei padri, abbiamo letto che la Torah deve essere assolutamente accompagnata da un mestiere, da un lavoro. Abbiamo delle massime meravigliose riguardo al lavoro. Abbiamo visto nel Talmud che è scritto: un padre che non insegna un mestiere al proprio figlio è come se lo avesse creato un ladro. Vediamo che la giornata praticamente di uno studioso, di un ebreo, si divideva generalmente in tre parti: una parte per studiare, una per dedicarsi alla famiglia e al lavoro, e l'altra poche ore, diciamo così, per dormire. Abbiamo detto in mentorà in chema, in menchema sentorà. Se non c'è Torah senza farina, cioè praticamente senza un guadagno, non c'è Kemach, non c'è guadagno senza lo studio della Torah. Abbiamo visto che praticamente un uomo deve sposare a 18 anni, ma se ancora non si è fatto una casa e non ha piantato una vigna, può rimandare il suo matrimonio. Quindi noi vediamo che praticamente la Torah, ma soprattutto la letteratura rabbinica, tiene conto di che cosa? Anche di quelle che sono certe necessità materiali. E invece Shimon Bar Yochai non ne vedeva più conto, perché questi 12 anni nella grotta lo avevano reso completamente avulso da quanto accadeva praticamente fuori la grotta. E allora lui, rimproverando quelli che lavoravano, Kadosh Baruch Hu interviene e dice: ma cosa siete usciti solo per annientare il mio mondo? Tornate di nuovo nella vostra grotta. Essi tornarono di nuovo e stettero colà 12 mesi. Attenzione, perché questo 12 mesi noi vediamo che avrà una scia, avrà una tota nella halakha. Cioè 12 mesi praticamente sono i mesi del lutto dell'Avlut per i Reshaim, cioè per i malvagi, mentre sappiamo che generalmente noi il Kaddish lo diciamo per 11 mesi. Perché? Perché riteniamo appunto che un ebreo, qualsiasi colpa possa aver commesso, non l'ha mai commessa, da essere ritenuto un Rasha e vive per lui praticamente il Kaddish 12 mesi, rispetto magari a dei Chachamim, a dei Rabbanim, a delle persone pie, per i quali si dice il Kaddish 11 mesi. E si tornarono di nuovo e stettero con 12 mesi, e si dissero che il giudizio degli empi nell'inferno dura 12 mesi. Allora risuonò una voce dal cielo e disse: uscite dalla vostra grotta. Essi uscirono. Tutto ciò che Rabbi Elazar colpiva col suo sguardo, era il figlio, lo sanava Rabbi Shimon. Egli gli disse: figlio mio, è sufficiente al mondo se io e te ci occupiamo della Torah. Quando fu venerdì sera, essi videro un vecchio che raccoglieva due massi di mirti e correva via nel crepuscolo. Gli chiesero: a che cosa ti servono? Egli rispose loro: per festeggiare lo Shabbat. Allora te ne basta uno. Uno corrisponde al versetto Zakor et Yom HaShabbat, ricorda del giorno del Shabbat. L'altro corrisponde al versetto Osserva, Shamor et Yom HaShabbat. Allora lui disse a suo figlio: guarda come sono cari a Israele le Aseret HaDiberot, i 10 comandamenti. Allora si tranquillizzarono. Suo genero, Rabbi Pinchas Ben Yair, udì ciò e uscì incontro a lui. Lo portò nel bagno e si occupò del suo corpo. Quando vide che il suo corpo era pieno di screpolature per la lunga permanenza nella sabbia, pianse. Le lacrime sgorgarono dai suoi occhi, gemette su di lui e disse: povero me, che ti ho dovuto vedere in questo stato. Questi gli replicò: sei fortunato, perché mi hai potuto vedere in questo stato. Infatti, se tu non mi avessi visto in questo stato, non mi avresti neanche trovato così dotto nella Torah. D'altronde, Rabbi Akiva che cosa voleva dire a coloro che stavano male, o a coloro che avevano subito una disgrazia, o a coloro che qualcosa andava per storto, andavano da Rabbi Akiva, raccontavano le loro disgrazie, e Rabbi Akiva, dando loro una pacca sulle spalle, diceva: Gamzole Tova, stai tranquillo, anche questo ti sarà venuto per bene. Quindi Rabbi Shimon Bar Yochai che cosa diceva? Dice: stai tranquillo, che praticamente per te sono stati degli anni negativi, per me sono stati degli anni positivi, che mi sono potuto dedicare tutto allo studio della Torah. Infatti in principio Rabbi Shimon Bar Yochai voleva sollevare una questione e Rabbi Pinchas Ben Yair mostrargli 12 soluzioni. Alla fine però Rabbi Pinchas Ben Yair, cioè il genero, voleva sollevare una questione e Rabbi Shimon Bar Yochai mostrargli 24 soluzioni. Rabbi Shimon disse: poiché mi è successo un miracolo, voglio andare a mettere in ordine qualcosa. Infatti sta scritto: Giacobbe arrivò sano e salvo. E Rab disse, sano e salvo nel corpo, sano e salvo nel patrimonio e sano e salvo nella erudizione. E fece un favore alla città, così bisogna tradurre, invece di si accampò di fronte alla città. Rab disse: egli ha introdotto presso di loro monete. E Samuel disse: ha costruito per loro mercati. E Rabbi Yochanan disse: ha costruito per loro terme. Rabbi Shimon disse: c'è qualcosa che deve essere messo in ordine. Listi rispose: c'è un luogo su cui grava il sospetto dell'impurità causata dai morti, ed a girarsi intorno ad esso crea difficoltà ai sacerdoti. Egli chiese: c'è qualcuno che si ricordi che il luogo sia mai stato ritenuto puro? Gli rispose un vecchio: Shimon ben Zakkai, chi ha tagliato i pini come tazza sacerdotale. Allora Shimon lo trattò nello stesso modo. Fosse duro, egli lo dichiarò puro, e dovunque fosse molle, lo contrassegnò come impuro. Allora il vecchio disse: Bar Yochai ha dichiarato puro un campo santo. Questo gli rispose: se tu non fossi stato con noi, e se anche fossi stato con noi e non avessi tuttavia partecipato alla dichiarazione di purità, tu avresti parlato bene. Ma poiché tu però fosti con noi e fosti contato con noi, si dirà: persino le prostitute si truccano a vicenda. Tanto più si addice allora a dei detti aiutarsi l'un l'altro. Egli si rivolse i suoi occhi, così che quello morì. Quando gli andò al mercato, gli vide Rabbi Yudà, il figlio dei proseliti, e dissi: questo è ancora il mondo. Egli gli rivolse i suoi occhi e lo rese un mucchio d'ossa. Ora, per concludere su Rabbi Shimon Bar Yochai, che cosa ci ha voluto dimostrare questo racconto della Gemara del Talmud? Ci ha voluto dimostrare, dal punto di vista storico, che ci sono stati pochi tratti caratteristici in questo racconto, che è ambientato probabilmente negli anni successivi alla rivolta di Bar Kokhba. L'atteggiamento ostile di Roma, o cioè a Roma, di Shimon Bar Yochai, mentre gli altri rabbini vedevano qualcosa di positivo nel dominio romano, ed anche egli perciò dovette sparire per un po' di tempo nel sottosuolo. Ci vuole dimostrare che i gerim, i proseliti in questo periodo, spesso non fossero molto fidati, e quindi ha certo contribuito all'atteggiamento contrario ad essi di tanti rabbini. Ora ci sarebbe naturalmente da continuare tanto su questa pagina di Gemara, ma penso di aver preso fin troppo tempo all'amico Pachbut. Voglio soltanto dire che noi terminiamo con questa bellissima poesia di Esha Aderaton, Esha Aderatolipatea, per renderlo più familiare appunto con il canto, poesia che riguarda la Chetà di Scar, cioè il sacrificio di Isacco. Non dimentichiamoci appunto che riguarda Abramo e Isacco, tutta questa poesia riguarda un sacrificio che non è avvenuto, e come dicevo all'inizio di questa mia conversazione, il sacrificio di qualcosa però c'è stato, cioè il sacrificio di questo prepuzio, che è stato praticamente un berit, un patto mai cancellato nemmeno nei momenti più oscuri, anche quando ad esempio nell'episodio di Hanukkah o nell'episodio dei romani stessi, la prima cosa che vietavano agli ebrei era l'osservanza dello Shabbat e il Berit Milah.
Shabbat. Bene, suppongo che i minaghim collegati con la Milah di Spolini sono abbastanza poco conosciuti, e cercherò attraverso queste note che sono di Rav Zvika Suarez, che è stato uno degli ultimi rabbanini che sarà da Homsberg, ancora quando c'era una grande ancora comunità nel Tripolitania, in Kern, eccetera, è stato Rav, è stato anche Chaver Knesset, quindi comunque una persona di quelle che ha raccolto veramente l'eredità degli minaghim tipolini e l'ha ritrascritta in questo libro che è sulle voie di giuridico. E naturalmente sono alcune cose che ci sono qua che non ci sono nel libro di Mordecai e Cohen, quindi è utile appunto far più riferimento alla tradizione di Cesare Suarez, le cose che lui dice. Alcune cose condivisibili di questo libro che è appena uscito, che è un libro edito dall'Argentina, gli ebrei in Libia di Mordecai e Cohen, in dei costumi, dove è, a parte la traduzione, l'annotazione di note di Moreno, chiaramente che era con Moreno, c'è anche un saggio proprio di David, dei Millaggi, che è la parte conclusiva del libro, quindi è un libro che consiglio di leggere per avere la conoscenza di tutti i Minaghi tripolini e della loro generalità. Vediamo di questo Minag della parallelo alla Mishpara, che in realtà è chiamato loro, cioè in realtà il Minag consiste nella lettura, soprattutto per quanto riguarda la Mishpara, dei brani dello Zohar. Adesso vedremo quali brani si scelgono, e naturalmente però quello che ci interessa è di vedere tutto quello che precede e segue il Brit Milah, che è una cosa abbastanza complessa, cioè non c'è soltanto la Mishmara e la Milaggia, ma c'è tutta una serie di cose che vengono fatte prima e dopo. So che a Roma probabilmente c'era tutta la settimana che si faceva questo Shavua Ben, e diciamo molto simile, probabilmente molto improntati proprio da Minaghim di origine sefardita, probabilmente. Quindi penso che la Mishpara con il Minag sia soprattutto un Minag di origine sefardita, che poi ha anche attecchito a Roma nelle famiglie italiane, e in realtà però questo Minag spesso sia sicuramente di origine sefardita, anche se anche la Shinaghim ha un Minaghim molto simile. Allora, la prima cosa, le prime vigliaglie, diciamo così, per quanto riguarda la presenza di un figlio nella comunità, veniva data allo Shabbat. Nello Shabbat il padre veniva chiamato al Sefer, e in quell'occasione si cantava il canto, che si canta ogni volta che c'è una persona che ha una mitzvah particolare da compiere, anche in occasione per esempio di un bar mitzvah e cose di questo genere. Quindi c'è un canto che è codificato, nel senso che si trova su quel libro, che penso chi è tripolino conosce, e di questo è un Zimra, un libro che raccoglie tutti i canti tripolini che si usa a leggere appunto al Beit HaKnesset in varie occasioni. Quindi Eroch Mahalal Nivai, che vuol dire io esprimerò e disporrò, quindi dirò le lodi del mio detto. E c'è sostanzialmente un canto che è dedicato in modo particolare a Eliyahu Navi. Quindi questo quindi è chiaro che è in origine probabilmente proprio un canto dedicato, collegato col Brit Milah, che poi, come sempre accade, quando il canto piace eccetera, si diffonde e quindi viene cantato anche in altre occasioni. Durante il canto lo shamash in genere gira con una bottiglia di profumo, una particolare, che è un profumo di acqua di fior d'arancio, diciamo così, che viene distribuito a tutti i partecipanti. Probabilmente il motivo è quello di far partecipare tanto tutti alla mitzvah, quindi per far dire una berakha, che vorremmo nei besamin, e poi diciamo che in questo modo anche chi non avrà più l'opportunità di andare a partecipare alla mitzvah, quantomeno ha partecipato a questo momento, che è il momento iniziale in cui si annuncia questa mitzvah. Quindi questo è la prima cosa. La seconda cosa importante è che il canto in quale si metterà in pratica il Brit Milah, in quella stanza si metteranno alcune cose alcuni oggetti rossi e questi cioè, piante, cioè, quindi che sono anche piante che hanno fogliette rosse di colore rosso, e ci si chiede qual è il motivo, come mai i fogli rossi, i foglietti rossi. Naturalmente allora diciamo normalmente viene in mente che siccome la mila comporta il sangue, pensa immediatamente che il motivo sia quello. Probabilmente però il motivo non è quello, il motivo è che la comunità, probabilmente la comunità libica, deve aver avuto nel corso dei secoli è una comunità molto antica, come sapete, ebrei stavano in Cernaica ancora al tempo dei romani, qualcuno vuole sapere se si ricorda le rivolte contro i romani, eccetera. Parliamo del primo, secondo secolo, quindi non una comunità molto antica, ma questa comunità è stata anche invasa, come tutte le comunità, dagli ebrei di origine spagnola. Quindi probabilmente queste foglie rosse che venivano messe anche all'esterno hanno come scopo quello di ricordare, probabilmente agli ebrei marrani, che lì si stava facendo la mila. E che quindi è un modo per dire e non dire come sempre le cose, e per nascondere in qualche modo questa cosa che non si voleva che venisse conosciuta all'esterno. Naturalmente poi è rimasto in minaggio, usanza, anche senza spesso capire qual è il motivo, l'origine di questo minaggio. Naturalmente il Beit Milah, cioè il giorno nel quale si faceva il Beit Milah, c'erano dei canti particolari. Però torniamo ancora, diciamo così, alla sera in modo particolare, diciamo, si chiama la sera dello Zohar, perché in effetti si legge un capitolo o un brano dello Zohar che è stato dalla parasha di Nechashah. I romani leggono la parasha di Nechashah, i tipolini che hanno una cultura superiore possono permettersi anche lo Zohar.
Pensavo
che fossi
stato di scuola catalana e non di scuola nota.
È un po' micciolo. Comunque, in realtà, questo spiega poi qual è il totale motivo, poi noi in effetti leggiamo, si legge, c'è l'uso di leggere Bariochai nella Mishnah romana, e anche i tipolini cantano Bariochai naturalmente in questa occasione, ma forse perché effettivamente in quella sera si leggeva lo Zohar, e naturalmente l'autore, secondo la tradizione, l'autore dello Zohar sarebbe stato vicino a Bar Yochai, e quindi è giusto cantare il canto di Bar Yochai. Allora, quello è sostanzialmente la lettura fondamentale che comincia Vayomer Elav Ani Kel Shaddai, cioè proprio da quel brano, che è il brano che si legge la sera della Mishmara, in sostanza, il capitolo 17, no? La Yahweh, Amico e Shaddai, per l'altro canale, questo capitolo 17 che tratta poi della Milà, quindi chiaramente il brano del Brit Milà. Il giorno dopo, no? Il giorno dopo, durante la, naturalmente l'occasione della sua dello Zohar è come sempre un'occasione per farsi grandi mangiate, eccetera, eccetera, questo è ovvio, no? Ma in realtà noi siamo portati sempre a sottolineare questo aspetto, perché in realtà il motivo fondamentale è quello di Mezzacot di Brachot, cioè di fare, adesso vedremo anche come si sviluppava questo, di far partecipare gli altri attraverso una serie di Brachot che si facevano fare anche gli altri. Quindi ancora prima della Milà, fino al giorno della Milà, in pratica c'era una persona che andava in giro per la città, andava in giro per i negozi, eccetera, eccetera, e portava appunto sempre questi profumi. E ognuno doveva, doveva chiedere qual era il nome del bambino, e soltanto dopo aver detto Bessino Antonio poteva fare la braccia e quindi annusare. Quindi in questo modo effettivamente tutta la città veniva a conoscenza di questa cosa. Là, lo scopo fondamentale era quello di far partecipare quanto più persone possibile a questa mitzvah, e il modo migliore è quello attraverso le braccia. Ricordiamoci per inciso c'è anche un altro tipolino, che è quello di onorare, per esempio, una persona leabile, in questo caso si può dire, una persona in caso di morte, e di onorarlo facendo appunto, portandolo a mangiare frutti dell'albero, frutti della terra, mezzanotte, cioè dolci di farina, eccetera. Lo scopo è essenzialmente quello di far dire delle benedizioni alle persone che partecipano in quel momento al lutto, cioè in questo modo, all'immune, in questo modo si creano, diciamo così, dei meriti particolari alla persona che è morta. Possiamo dire in un certo senso che tutte le mitzvot che vengono fatte dalle altre persone sono in qualche modo, si possono ascrivere, si possono diciamo, dedicare a questa persona. Quindi possiamo dire che in quel caso specifico è un modo per trasmettere ancora in qualche modo la vitalità di questa persona che è morta, mettere in casa la Milà, il modo migliore per cominciare. Il modo migliore per cominciare è di cominciare con delle berachot, quindi una berachot e berachot che coinvolgono un po' tutti quanti. Sì, ci sono una serie di canti, adesso magari ve ne leggerò anche qualcuno, una serie di canti che sono essenzialmente canti dedicati a Elohim, in modo particolare a Mashiach, a Moshe, a Aaron, a Yosef, a Tzaddik e naturalmente a Eretz Israel, che spesso in questi canti è chiamata semplicemente Yerushalayim in maniera molto, molto immediata. E adesso magari leggerò anche un brano di questo canto, per esempio Yerushalayim, ve la leggo in ebraico, sono tutti i canti che venivano fatti cantati in arabo. Dobbiamo ricordare che questi canti molto spesso erano fatti dalle donne, e quindi le donne che spesso non conoscevano la lingua, però avevano, sono quelle che hanno poi tramandato una serie di canti che sono in lingua araba, e quindi è molto importante in questo caso la partecipazione delle donne a tutta questa cosa di vita, perché in genere le donne sono un po' immagini di tutte queste cose, in questo modo invece venivano coinvolte anche le donne. In ebraico, Birushalayim Avakier, Uviadi Adlikaner. Hediani, Lunarat Lea Hediani, Ba Tezeruhi, Tzom Enai, Mi Baladea e Mi Acher. Che vuol dire essenzialmente, io visiterò Gerusalemme, e quindi vuol dire, come dicevo prima, Gerusalemme e Eretz Israel, e con la mia mano io accenderò un lume, e portami alla grotta di Lea, portami, e lì uscirà il mio spirito, chiuderò gli occhi, e mi dà la dea e via che al di fuori di lei io non ho nessun altro. E poi continua questa canzone, che questo canto che ha lo scopo di ricordare in qualche modo, diciamo così, possiamo dire, il merito dei padri per i figli e quindi anche il merito poi dei padri di questo momento per i figlio che è appena nato. Un altro piccolo brano invece da un altro canto che è in onore di Eliyahu, dice Alaila hi Hunitala ba la Zohar della Milà. Arrivo l'Eliyahu, Letov, Zahur, Hishmaher, Lano, Yasur. Questa sera egli si è rivelato, è venuto allo Zohar e alla Milà, cioè alla lettura dello Zohar e alla Milà. Arrivo, scattate grido di trepito, è Eliyahu, che si è ricordato il bene, presto Hishmaher, Lano, Yasur, che presto si allontanerà, avvicinerà e verrà vicino a noi. Quindi vediamo che Eretz Israel da una parte e Eliyahu dall'altra sono due motivi fondamentali nell'Emunah di Tikkunim. Evidentemente sappiamo che, questo anche nella Mishmarah, che Eliyahu è una delle figure fondamentali della Mishmarah, sono a parte il bambino in sostanza, Abraham all'inizio, Eliyahu nella seconda parte, il profeta Elia, il canto, la parola sarà, che avrete fatto il brano profetico, e poi Bariokai, va bene? E da ultimo Yitzhak, diciamo, quindi la Mishmara apre con Abramo e chiude con Yitzhak, che è il primo ebreo a cui è stata fatta la Milà, cioè a suo tempo esattamente a 8 giorni. Quindi in mezzo ci stanno queste due figure, sulle quali questo sarà bene poi magari cercare un momento di riflettere, poi ci torniamo dopo, capire ovviamente il collegamento tra Abramo e Eliyahu. Qualcuno ha citato anche Pinechas, come ha citato Pinechas, che rapporto c'è tra Pinechas e Eliyahu, abbiamo detto Bariokai e Yitzhak. Quindi su questo magari poi tornerò per collegarmi anche alla Mishmarah romana, che però in realtà, come dicevo prima, è una Mishmarah di origine sefardita, e quindi in definitiva non è molto lontana dalla Mishmarah, chiamiamola così, cioè si chiama Zohar, che è la Tripolina, che in realtà appunto si basa sugli stessi testi, in definitiva sugli stessi personaggi. C'è questo motivo importante di Eretz Israel, di Yerushalayim, che è chiaro che è collegato con il Yahavi, come è collegato con il Mashiach, con il Messia, no? Perché il Yahavi è quello che annuncerà il Mashiach, e quindi è chiaro il collegamento. Sono una serie di minagin sulla sedia che si metteva nella stanza della parte oriente, normalmente si metteva il talletto e sopra il talletto si metteva la mappa del Sefer Torah. E questa mappa del Sefer Torah si prendeva dal Beit HaKnesset. Ma notare che nel giorno della Milà, normalmente in tutti i Batei Knesset di Filippoli non si faceva Tachanun. Questo è un milagro che ha origine, come detto anche il milagro romano, nel fatto che quando è presente a Via Ben Olsandak, nel Beit HaKnesset non si dice il Tachanun, no? Non si dicono preghiere di, diciamo così, di supplica, non si dice di giuri, di confessione, eccetera, eccetera, perché appunto la presenza di una persona che sta festeggiando impedisce una cosa di questo genere. Probabilmente il Minyan Tipolino, che era diffuso a tutti i Beit HaKnesset, deriva dal fatto che a Tripoli originariamente c'era un solo Beit HaKnesset e poi questo Minyan si è diffuso in tutti i Beit HaKnesset, anche se, come sappiamo, a Roma di fare i Minyani soltanto se la Milà si fa nel Beit HaKnesset, se si fa nel Beit HaKnesset, e questo ovviamente è il Minyan originario da cui deriva anche questo Minyan Tipolino. Questo è un Minyan molto carino, molto interessante, che secondo me capisce molto bene questa cosa qua della mappa del Sefer Torah. C'è un Minyan, lo cito subito allora, un Minyan Tipolino, che non so quanto venga oggi messo in pratica, che è quello di prendere il Yad col quale si legge la documenta della Torah, cioè nel momento in cui il bambino sta per fare il denti dall'acqua, in quel momento si strofina con il Yad sulle misure del bambino. Naturalmente questo perché si crede che questo qui faciliterà la crescita, eccetera, eccetera. Penso però che Minyan sia anche collegabile con un altro Minyan molto bello, con Minyan Sefardita ancora, Minyan soprattutto marocchino, che è quello che quando un bambino si comincia a insegnare la Torah, la prima cosa che si fa è si insegna l'alfabeto. E quando si insegna l'alfabeto si prendono le lettere, si mette il miele sulle lettere e il bambino impara ogni lettera, diciamo così, leccando il miele della lettera, no? In questo modo perché appunto è scritto che le parole del Torah devono essere dolci nella bocca, e quindi direi che il fatto di usare il Yad o il fatto di usare la Mappa, che normalmente viene usata per il Sefer Torah, è un segno positivo per dire che questo figlio peserà sulla Torah in qualche modo, quindi la Torah sarà, sempre alla sua destra, come si dice, la Torah sarà sempre il suo scudo. Quindi, diciamo, questo Minyan qui non so se questo Minyan del Yad è ancora messo in pratica, comunque un Minyan che secondo me sarebbe bene rimettere in uso, Come? Sì, sicuramente questi Minyanim, quando gli ebrei erano ancora a Tripoli, o ancora oggi, penso in Israele, dove esistono comunità tipoline molto, molto floride, sicuramente sono Minyanim che vengono messi in pratica. Ho qualche dubbio che a Roma venga attualmente messo in pratica, e comunque sarebbe opportuno, sarebbe interessante. Così come, nel momento, visto che parliamo di Talmud Torah, nel momento in cui un bambino entra nel Talmud Torah, la prima volta che entra nel Talmud Torah, in questo caso si prende il primo uovo che è stato fatto da una gallina, il primo, quindi sì, naturalmente c'erano tante gallini, quindi si prendeva il primo, e si faceva sodo, e a questo punto lo si portava insieme al bambino al Talmud Torah. E il rabbino Israel buciava l'uovo e scriveva su questo uovo alcune lettere, tal tadi lamed memem, ufiud mugin ayin vav memem, che sono le iniziali di Torassi Valano Moshe, Marashashi Ilati Ato, e poi Gal Enai Deabita Niflaot Mitoratecha, che vuol dire la Torah ci ha comandato il Moshe, Morasha eredità dei figli di Jacob, e così ancora rivela ai miei occhi, cioè scopri i miei occhi e io vedrò Niflaot e le meraviglie della tua Torah. Quindi a questo punto il bambino leggeva parola per parola e poi diceva la Berakha di Jacob e il Rav dava al bambino da mangiare quest'uomo. E dopodiché, ancora più carina, possiamo dire, il Rav prendeva il Chumash e, come pare molto simpatico, glielo batteva in testa, molto dolcemente, possiamo dire, e queste le mani calzù di Vretto Rav dello Shoh, affinché entrino le parole della Torah nella sua testa. È un minaggio, sicuramente. Ci sono E la cosa importante, mi dicevo, che questo, che la nascita era non soltanto una cosa che coinvolgeva la famiglia, ma coinvolgeva tutta la comunità, e si cercava in qualche modo di ampliare, diciamo così, le occasioni in cui si facevano partecipare gli altri. C'era anche il Minas, per esempio, Minas Tripolino, e che normalmente, sapete, la Torah stabilisce che se è un figlio maschio bisogna aspettare 40 giorni prima di fare la tefilà e poi di purificarsi per fare le rapporti sessuali, se è un bambino. Se è una femmina, la Torah stabilisce 80 giorni, e questo è un Minas, diciamo, che veniva ancora mantenuto a Tripoli, e si usava alla fine del 40° giorno di fare una festa. In realtà era chiamata la festa del bambino, che è un modo, diciamo così, un po' stranura, un po' così, non molto appariscente, per festeggiare in qualche modo il fatto, appunto, che è finito questo periodo di 40 giorni, quindi secondo la Torah, appunto, non si potevano avere rapporti, finalmente era nuovamente consentito, e quindi era un momento anche di gioia per tanti motivi. Ora, c'è chi collega questo 40 giorni con altri significati, anche il fatto, per esempio, che secondo la tradizione sono 40 giorni i giorni in cui il feto si forma, no? Sono i 40 giorni della formazione del feto, che ha anche implicazioni di carattere alachico, questo, e comunque forse è collegato anche con questo, forse è collegato anche col fatto che Mosè, quando ha ricevuto la Torah, è stato 40 giorni sul Monte Sinai, il diluvio è durato 40 giorni, 40 notti, quindi questo 40 ritorna molto spesso, e sono tutti collegati con questo, con la, quello che dice la Torah, fatto, cioè che viene a trovare 40 giorni fino alla per la ripresa dei rapporti tra marito e moglie. Non è chiaro questo nei problemi che si può eventualmente vedere dopo, del 40, 80, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevo, c'è questa tendenza di far sì che questa festa collegata con la nascita di un bambino o con la nascita di una bambina, che se la nasceva una bambina aveva 80 giorni, alla fine di 80 giorni si faceva appunto questa festa, era quello di cercare di ampliare quanto più possibile l'occasione di festeggiamento e di far partecipare tutta la comunità a questo momento. Il fatto molto che tutti sanno, che il padre nel giorno della Milà normalmente non lavorava, e anche c'è l'usanza, diciamo, che tutte le comunità queste, quella di fare un mishte, di fare una sivakutza, un pranzo di mitra, un capo di mitra, e probabilmente quello che quello che dice la Torah, Vayas, Avram, Ishtei, Gadol, Beyom, Yamel, Yitzchak. La Torah dice che nel giorno in cui fu svezzato Yitzchak fu fatto un grande banchetto. Ovviamente è collegato con questo, anche lì si parla dello svezzamento, non si parla del Beit Milah. Quindi abbiamo visto, ci sono ancora moltissime altre cose che si potrebbero dire, alcune per alcune rimandano ancora anche a questo libro. Una cosa interessante è il Minad, sicuramente collegato con qualcosa di Shabbatai. Sapete che Shabbatai seguì nel XVII secolo, c'è stata l'eresia, cosiddetta eresia messianica di Shabbatai Tzvi. E Shabbatai Tzvi ha avuto una grande influenza in tutto il bacino mediterraneo, anche in Italia, sono molti minaghim di sicura provenienza Shabbataiit, e naturalmente anche a Tripoli, diciamo, questi minaghim. E si racconta che c'era una lunga storia su questi minaghim, e in particolare c'era anche un minaghim collegato con una tefillà che facevano le donne, in modo particolare le donne tipoline, che dicono Atta Hanuva Rahman Shelah HaMashiach De Otto Natan Yachalifu Yugonai Hazman Nashu Benishmot In Shultan, che sostanzialmente, siccome abbiamo detto che la Milà in qualche modo è collegata con Mashiach, con Eliyahu, cioè, quindi è un'occasione per riaffermare la possibilità che finalmente Mashiach venga, che redima tutti quanti, tutto il popolo di Israele, eccetera, eccetera, la Milà, diciamo, è un'occasione per riaffermare questo concetto. Siccome Shabbatai Tzvi era stato ritenuto per un certo tempo un Mashiach, a Tripoli, come sarebbe anche in altri posti, in altri luoghi, sono sorti una serie di minaghim collegati con l'avvento messianico, diciamo, con la speranza messianica che Elia si rivelasse finalmente, visto che già, insomma, sacerdote lì si stava già rivelando. Questo miracolo è stato a un certo punto annullato, è stato in modo particolare Rabbi Hamus Fallah, che ha a un certo punto, senza entrare adesso nei dettagli, ha eliminato questo miracolo per una serie di motivi che facevano di questo miracolo qualcosa di inaccettabile. Quindi dice che il tempo di sacerdote Sevissi era graticata la fede integra, diciamo così, nell'Italia ebrei di Libia, che sapete anche dire una sia. Quindi come c'è uno di un come sta la salute si ha la culla e ma che sponde di me di cito tende ma vicino a permettere una sia sì che non sapete anche dire, addirittura nei starot, nei contratti, nei documenti si segnava non tanti anni dalla creazione del mondo, ma si scriveva tanti anni da quando si è rivelato il Mashiach. E in questo caso c'era questo canto, che è un canto anche cantato in occasione delle donne, in occasione di questa settimana della Milà. Ecco, direi che ovviamente il momento della Milà è un momento importante e per questo motivo i Milagin sono così tanti collegati con la Milà. E dall'ultimo, veramente dall'ultimo, soltanto una cosa, questi quattro personaggi che sono messi insieme da tutti i Milagin, possiamo dire, Abraham, che ha fatto la prima Milà su se stesso e ha fatto la prima Milà sul figlio. Elia, che è il profeta che ha molto lo sapete, secondo la tradizione, ha messo in dubbio che il popolo di Israele mettesse in pratica questa mitzvah, perché è scritto chiaramente nel brano che si legge in questa occasione, i tuoi figli non mantengono il patto, e il motivo per cui si legge, cioè uno dei motivi per cui si legge questo brano è per ricordare e gli una vita sbagliata, che in realtà gli ebrei mantengono il patto e quindi continuano di generazione in generazione a fare questa mitzvah. Il quarto personaggio, che è il personaggio di Bar Yochai, è un personaggio che è un personaggio misterioso in tutta questa storia qua, perché è vero che noi lo leggiamo perché in definitiva ci accolleghiamo con lo Zohar, sì, ma che cosa c'entra Bar Yochai in tutta questa storia? Possiamo capire che c'entra Abraham perché è il primo che ha avuto la mitzvah e il primo che ha fatto la mitzvah, possiamo capire che c'entra Yao perché lui ha messo in dubbio che deve aver successo la mitzvah. Possiamo capire che si conclude con Yitzhak, perché il primo che è stata fatta con lui questa Mitzvah, e quindi la Milà che verrà fatta il giorno dopo è la Milà sempre di un bambino che in un certo senso è giustamente ben Yitzhak, e dice, si può dire, è figlio di Yitzhak. Ma cosa c'entra in tutta questa storia da Rabbi Shimon Bar Yochai? Sicuramente questa è una domanda che vorrei porvi al pubblico, cioè cosa c'entra Rabbi Shimon Bar Yochai? Alla fine, quando avremo discusso, cercheremo di trovare una risposta a questa domanda. Adesso aspetto le proposte e poi cerchiamo di raccogliere.
Stasera volevo ascoltare, parlo così tanto, perché ricordiamo appena finito la Bismalà, subito facciamo gli scorsi, di tutte le tecniche che capisce che abbiamo morti. Ecco, magari il ciclo della vita forse.
Ma quest'uso romano praticamente di ricordare i morti è perché il fatto stesso che noi la sera della Mishnah o il giorno della Milà stesso non mangiamo un uovo sodo è perché l'uovo sta a rappresentare il ciclo della vita, no? E quindi non avendo praticamente l'uovo nessuna intaccatura, nessuna interruzione, diciamo così, no? Data la sua rotondità, anche nel momento della Milà, chiaro perché si mette generalmente il nome per esempio di un nonno, di un bisnonno o di un rabbino morto, proprio perché in quel bambino si perpetua quello che è stato praticamente la persona scomparsa. Quindi noi vogliamo dimostrare in un momento di così grandissima gioia che coloro che hanno abbandonato questo mondo, noi non li abbiamo assolutamente abbandonati, e per noi vengono sempre ricordati soprattutto i momenti di gioia. Molto probabilmente questo ci deriva, almeno sentì una volta una spiegazione, quindi per la parte come io l'ho sentita, il fatto stesso che noi nel momento del matrimonio, che è uno dei momenti più belli, uno dei momenti più significativi, no? nella storia della famiglia ebraica, rompiamo, lo sposo rompe il bicchiere in memoria di Yerushalayim, come a dire c'è sempre qualcosa che viene a mancare, lì magari nel ricordare i morti, perché si va per esempio al Beit HaChaim, cioè si va al cimitero la vigilia o l'antivigilia di una festa, di un matrimonio, di un bar mitzvah e via di seguito, è per dimostrare questa continuità, cioè praticamente il concetto della continuità, se vogliamo dire una parola grossa, sta nella memoria storica, diciamo così, del popolo di Israele, cioè il popolo di Israele non dimentica, e soprattutto in momenti di gioia non dimentica quelli che sono stati per lunghi periodi vicino a noi, o che ci hanno insegnato che cosa? Ci hanno insegnato a mettere in pratica praticamente quella mitzvà, quella che può essere la mitzvà del Benzilà, quella che può essere la mitzvà del Bar Mitzvà, o quella che può essere la mitzvà del matrimonio. Quindi sono momenti così significativi che non sentiamo assolutamente, che sentiamo assolutamente il bisogno di andare a pregare appunto sulla tomba dei Sadichim, sulla tomba dei Rabbanim, sulla tomba dei nostri cari, perché anche loro per noi sono partecipi di questa nostra gioia, insomma. Non li abbiamo fisicamente, ma li abbiamo spiritualmente. E quindi c'è naturalmente il Kaddish che è la preghiera, non dice assolutamente niente, mi dà l'occasione e l'opportunità di dire appunto che nel Kaddish non esiste assolutamente niente che riguarda il morto. Forse una sola parola, Benechamatà, cioè consolazione, ma capisce naturalmente che è l'esaltazione del nome di Dio per dimostrare che in ogni occasione, sia essa lieta, sia essa meno lieta, noi esaltiamo sempre il nome di Dio e ci rimettiamo alla sua volontà.
Diciamo che
e preghiamo naturalmente anche lì per la venuta del Mashiach, no? Soprattutto i Sefardim hanno delle grosse, diciamo così, che riguardano il Mashiach.
A chi?
Devo morire.
A lei? A
me.
Poi il cammino?
Sì.
Da quando e come mai la Mismarà si è estesa anche a celebrare altri momenti lieti, un Manitou,
Rispondo con una frase del rabbino, del mai dimenticato rabbino Prato, di Ronaldo Bracà, e il nostro amato rabbino Gabo Prato soleva dire: il popolo romano è un popolo di festaioli. Basta di niente per fargli fare testa.
Ma ecco, a Tripoli invece è una cosa legata
esclusivamente no, è legata alla ogni cosa alle sue cose, no?
Ecco.
Il matrimonio ha, anche in questa occasione tra l'altro che c'era la
matrimonio
a Branca Ken, naturalmente è chiaro che questa cosa del festeggiamento anche il Shabbat successivo alla Milà eccetera continuava, non è una cosa, adesso non sono cose non potete. Però ogni occasione aveva i suoi leghi particolari. Il matrimonio, il Shabbat cade durante la settimana del matrimonio, dal momento del matrimonio, non il sabato precedente, ma il sabato dopo il matrimonio, si andava a cedere, veniva estratto, e viene estratto un sefer Torah in onore dello sposo e si legge e Abramo si legge il brano dove c'è scritto Abramo cantando un fece mandò a cercare la moglie per il figlio, insomma, no?
Si sceglie come musica la musica che si canta nei 10 comandamenti.
Si legge anche il targum di quello che
con la stessa musicalità, cioè il sefer non si legge con i tamim tradizionali di un Shabbat, ma con tamim speciali
di un ogni occasione ha i suoi
minacchini, adesso parlando della mia. Volevo aggiungere qualcosa, Mirna. Leggevo di recente un articolo appunto di un rabbo che gli era stata posta una domanda, dice perché il popolo ebraico, dice, generalmente è portato più, dice, per il pianto, per il ricordo, e quindi, e questo rabbo ha risposto, dice, non è affatto vero, dice, basterebbe che noi ebrei leggessimo nel libro i libri di Alakà e i libri soprattutto dei Minachim, per notare come si può elasticizzare una festa che tanto tempo prima e tanto tempo dopo. Tant'è vero che i nostri rabbini si raccomandano prima di una festa di prepararla tanto tempo prima e soprattutto in caso di parlare di questa festa. Dice perché è scritto appunto il tuo stato mai visitato, servite il Signore con gioia, dice il salmista, no? Dice quindi ogni volta che noi troviamo gioia è quasi una manifestazione che facciamo nei confronti di quello per cui è. La nostra gioia, anche se dopo può essere intrecata, diciamo così, in valori materiali, no? Noi la terminiamo, diciamo così, di qualcosa di spirituale, no? Facciamo qualcosa di religioso, anche qualcosa che sembra avere soltanto uno scopo, come può essere appunto un banchetto e via di seguito, noi lo rendiamo, diciamo così, religioso. Quindi basta elasticizzare la gioia. Ecco che vediamo che i giorni di gioia sono molto, ma molto più frequenti che non i giorni, diciamo così, di lutto.
Io volevo aggiungere una cosa di natura, siccome hai parlato di Shabbatai Tripoli, a Tripoli ha abitato per un certo periodo Cardoso, che è uno dei leader del movimento sabbatiano, si è fatto rilasciare dal tribunale rabbinico un certificato di buona condotta religiosa perché era oggetto di fede e non stava per subire un fede. Per dare il legame che esisteva nel Mediterraneo tra le diverse comunità ebraiche, Cardoso aveva un fratello che viveva come Cristo Marrano alla corte di Madrid, che ha scritto dei testi apparentemente antisemiti e che ha finito la sua vita nel ghetto di Verona come rabbino, non era rabbino ma era un medico di formazione rabbinica nel ghetto di Verona. È riuscito a scappare, è arrivato a Verona, ha ripreso il cognome e viveva nascosto nel ghetto di Verona.
Si chiama il titolo del libro dell'ebreo di Verona.
Le due persone, se uno leggesse i testi storici e non dicesse che si tratta della stessa persona, sembrano due persone totalmente diverse. Questo dà l'idea di come il mondo marrano era costretto a nascondere la sua identità per sopravvivere. A Madrid frequentava la nobiltà madrilena, faceva discorsi antisemiti. A Verona era il rabbino degli ebrei poveri e se a Verona l'avessero scoperto sarebbe finito su un rogo, perché non era permesso per un converso tornare alla professione ebraica apertamente, anzi non era permesso nemmeno la confessione cristica. Quindi dà l'idea di come questo ebraismo nel Mediterraneo aveva dei legami di contatti profondi nonostante le distanze, al punto che poi i due Cardosi si sono visti a Venezia. E il Cardoso veronese ruppe il fratello più giovane dandogli del pazzo e cominciò a prendere le distanze anche dall'universo cabalistico rivalutando l'universo talmudico proprio per paura degli eccessi che potevano derivare dal fatto che la Kabbalah non fosse un fatto elitario, perché l'universo della Kabbalah è un universo che se diventa un universo delle masse è un universo che può anche non essere più adeguatamente controllato, cioè un universo estremamente critico come linguaggio, è un universo simbolico dove il linguaggio è estremamente a contatto col mito e quindi richiede anche delle mediazioni particolari per poter capire. Non mi hanno venuto molto queste cose, quindi Tripoli era un centro culturale molto forte dell'ebraismo del Nord Africa, è stata per un certo periodo la città ebraica del Nord Africa insieme ai Bono, che la maggioranza della popolazione di Tripoli era ebrea in questi momenti della storia tripolina.
E poi
e poi c'è un'altra cosa che mi era venuta in mente, questo a proposito del periodo romano, in Cirenaica c'è una città che si chiama Giudea, cioè nella parte orientale della Libia, vicino a Bengasi. C'è una città dove ci sono delle rovine che si chiamano Yehuda, Yehudina. Era una città dove è stato uno dei punti della rivolta antiromana, di cui ha accennato meno prima, il periodo delle rivolte antiromane di Bacobai, quindi c'era una presenza massiccia dell'ebraismo con una forte connotazione culturale. E poi che altro mi poteva venire in mente, perché non volevo interferire con la specificità delle relazioni che erano molto belle,
i canti. Io adesso ho fatto uscire questo libro, ma la prossima volta, speriamo da qui a un anno, faremo uscire invece i canti, perché la tradizione musicale del Nord Africa è una tradizione ricca, variegata, e molta di questa tradizione rischia di andare perduta perché non trova reinterpreti. Anche in Israele ci sono dei posti dove si canta nel modo in cui cantavano nell'800, nel 700. E quando vado in Israele in genere vado nei posti dove posso ascoltare vecchie musiche che non si sentono più. Però in ogni paese i legami, le trasformazioni portano all'arricchimento della lingua, però portano anche a nuove sintesi, per cui alcuni codici rischiano di essere perduti. In realtà invece i codici vanno recuperati, reimmessi in modo che c'è sempre nuova circolazione, nuovo arricchimento e nuova reinterpretazione. Quindi questa è una cosa che volevo dire. Ma lo sai che è uno dei canti che voi amate di più, tu a Roma, perché ho visto che lo cantate con una bellissima intonazione, è un canto composto a Tripoli. Quindi questo è molto importante, l'ha composto la Bibbia, che sì, il ramo familiare di mia madre. Il libro di Nabi è finito nella biblioteca di uno dei coatti, il libro manoscritto. Questo è un aspetto affascinante che dà l'idea dei legami che c'erano nel Mediterraneo. Cioè Gershon Scholem ha scoperto che l'opera originaria di Nabi, Shimon Nabi, che era Keter Pan, che è uno dei testi fondamentali di commento dello Zohar, ha viaggiato il manoscritto e si trovava a casa dei Toa. Adesso non so dove sia, adesso però sicuramente a casa del nome di Toa è arrivato.
Facciamo una domanda.
Prendo l'argomento di sappiamo la Mismarà, stavo anche lì, è un'occasione, delle occasioni, ma deve essere inserita per fare bene. Anche per mangiare. Conosciamo quali sono le cose Tripoli, perlomeno che io conosco, a Roma che si trova in Tripoli. Ma Tripoli cos'è? Qual è la
Tripoli? Sono cose che penso che mai conoscete, sono qui a Roma. Se non avete avuto occasione di mangiare burrito con le mandorle, l'orzata, poi le orchette, che vista l'occasione va anche ricordato, siamo qui a Shavuot, che è un minaggio tripolino collegato con Shavuot, che è collegato con lo schetto, c'è un milano tipolino con Shavuot, che sto parlando di lo schetto, che in genere la madre prepara per i bambini o la nonna per i nipoti, dipende com'è, le scale, la borsa, prepara gli occhiali, anche una serie di cose che sono strettamente collegate con Matan Torah, no? Collegate con il Matan Torah, col dono della Torah. E quindi la scala che ha avuto bisogno di Mosè per salire sul monte, la borsa per portarsi le tavole, eccetera, no? Quindi ecco, evidentemente parliamo di cose anche che poi che si sviluppano nel tempo, non c'erano gli occhiali a quel tempo, però siccome ci sono oggi, gli occhiali che servono per leggere la Torah, eccetera, no? Quindi sono cose che poi chiaramente vengono reinterpretate a seconda del. Sì, in genere appunto questo minag dei bambini. Esiste, ed è importante, questo potrà essere eventualmente occasione di un'altra seduta, però ecco, come coinvolgere i bambini attraverso una serie di minaghi, esiste il minag del cioccolato, che è il minag di fare un sedel particolare gli ultimi giorni di Pesach, che è solo per i bambini. Quindi sono una serie di cose che servono per coinvolgere di più i bambini nella per insegnarli le mitzvot, in sostanza, questa è la
risposta
alla
domanda.
Sentiamo, tante menti che possono. La domanda era, personaggi della Mishmarà romana, ma della Mishmarà in assoluto, insomma, no? Che sono Abraham, Isaac, Bar Yochai, Yahavi e Bar Yochai. C'è in questa, però c'è anche un altro personaggio nascosto, no? Che è stato citato in David, David Amelach. David Amelach, leggiamo il Salmo, la Matteo, la David, ed è un personaggio nascosto nella Mishmarà, in realtà, però è un personaggio molto presente. No? Quindi tu, chiaro, tutta la Mishmarà è in qualche modo, è, diciamo così, un modo per rappresentare l'attesa messianica del popolo di Israele, che può finalmente realizzarsi se questo bambino sarà veramente Mashiach. Quindi, anche se può sembrare assurdo, impossibile, ognuno spera effettivamente che il proprio figlio sia veramente Mashiach, quindi quello non è impossibile.
Ma direi che ogni mamma ebrea lo sa.
Ogni mamma ebrea, sì, ma c'è chi vuole che finisce che faccia il dottore, c'è chi vuole che consenta che sia il Mashiach.
Prima ha parlato di Mishmarà romana, poi ha parlato di Mishmarà tripolina, quindi parliamo di una Mishmarà sefardita. Domanda, abbiamo una Mishmarà anche
in anche la scala di imparare le cose, adesso non, francamente non saprei dirti quali sono, ma però ci sono.
Citano questi personaggi che tu
e Yahavi c'è dappertutto.
Yahavi
c'è dappertutto. Adesso non lo so, veramente bisogna vedere. Quindi c'è un'attesa messianica, diciamo, che è rappresentata da, insomma, da, diciamo, tutti questi personaggi in fondo, no? Perché Abramo è sostanzialmente il primo al quale è stato detto.